concludiamo la lettura del capitolo 2, i versetti da 41 a 52. I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza. Ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Prendendolo nella carovana fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco tuo padre e io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre osservava tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Abbiamo visto già i genitori obbedienti alla legge, obbedienti ai precetti, e rimangono obbedienti via via tutti gli anni della loro vita. Si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua, proprio secondo il precetto che sta scritto in Esodo 23, al versetto 14. 3 volte all'anno farai festa in mio onore. Osserverai la festa degli asini, osserverai la festa della mietitura e la festa del raccolto. 3 volte all'anno ogni tuo maschio comparirà alla presenza del Signore Dio. Questa era la legge. Erano obbligati gli uomini a partire dall'età matura, cioè dall'età in cui uno è tenuto a conoscere la volontà di Dio, la legge, e a compierla. E questa età comincia a 13 anni. A 13 anni il ragazzo diventa bar mitzvah, in ebraico, vuol dire figlio del precetto. Ancora oggi, quelli di voi che sono stati a Gerusalemme, forse se sono arrivati in certi giorni particolari, hanno visto lì davanti al cosiddetto muro del pianto l'esame di questi ragazzi, e quando vengono promossi, che li hanno riconosciuto, che conoscono la legge, li mettono nel mantello della preghiera. Da quel momento il ragazzo è bar mitzvah, figlio del precetto, è responsabile delle proprie azioni davanti a Dio. Da quell'età ogni maschio è tenuto a presentarsi a Gerusalemme 3 volte all'anno, a meno che non sia distante, molto distante, e allora basta una volta all'anno, ed è il caso di chi abita a Nazaret, basta una volta all'anno. Si recavano tutti gli anni, però osservano la legge non in maniera legalistica, perché ci vanno tutti e due, non va solo Giuseppe, va anche Maria, i suoi genitori si recavano. Quindi non osservano la legge al minimo, ma veramente sono persone che amano il Signore e che prendono sul serio la parola di Dio. E portano Gesù quando ha 12 anni, ancora prima. Era un'abitudine delle famiglie pie di abituare prima i ragazzi a salire a Gerusalemme, non aspettare proprio al momento dell'obbligo, un po' come anche oggi i genitori cristiani. Quindi quando egli ebbe 12 anni, siamo lì l'età, questa poco, in cui si comincia a istruire, tra 12 e 13 anni cominciavano a istruirli, venivano istruiti riguardo alla legge. Vi salirono di nuovo, secondo l'usanza, ed eccoli a Gerusalemme. Ma trascorsi i giorni della festa, durava 7 giorni la festa, quindi essi rimangono tutta la settimana, non era obbligo rimanere tutta la settimana, potevano rimanere anche 2-3 giorni soltanto. Trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme. Questo rimase potrebbe essere tradotto resiste a Gerusalemme. Certamente ne aveva abbastanza di un giorno, anche oggi si va a messa, qualcuno gli basta un quarto d'ora. Resiste a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Quindi lui è per davvero maturo, libero, non è più dipendente dai suoi genitori. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti, i conoscenti. Anche questo non è niente di speciale, perché la carovana doveva essere abbastanza numerosa e probabilmente anche allora, come oggi, gli uomini stavano tra loro, le donne tra loro, le parentele erano grandi, quindi era facile pensare, sarà quei ragazzi, sarà lì, sarà là, e vanno tutta la giornata. Non avendolo trovato, ecco qui già una parola importante, non lo trovano tra i parenti e i conoscenti. Gesù è diverso da quello che gli uomini pensano. Cioè, Isaia diceva: i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Gesù è diverso. Lui è colui che viene dall'alto. Era stato definito nato santo, figlio dell'Altissimo. Quindi è pacifico che i suoi pensieri siano diversi dai pensieri degli uomini. E lui, lo sapremo più avanti, ritiene i suoi parenti quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, non i parenti e i conoscenti. Tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Non lo trovano quindi nell'ambiente normale degli uomini. Per trovare Gesù cosa bisogna fare? Tornare a Gerusalemme, cioè mettersi in cammino da soli, non con la carovana, nella carovana Gesù non c'è. Bisogna mettersi in cammino da soli, senza difese, senza protezione, fuori dalla carovana, e risalire a Gerusalemme. Gesù si trova a Gerusalemme. Qui possiamo ricordare forse quello che è successo ai primi cristiani. Ricordate i due di Emmaus? Sì, hanno l'apparizione di Gesù a Emmaus, ma se lo vogliono poi trovare, devono risalire a Gerusalemme. Gerusalemme è la città di contraddizione, dove Gesù redime il mondo, dove Dio abita, e la città dove Gesù viene rifiutato dagli uomini. Quindi per trovare Gesù bisogna salire a Gerusalemme da soli. per trovare Gesù bisogna mettersi in cammino senza l'appoggio della società, degli altri. Essere pronti a rischiare la propria vita. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Dopo 3 giorni. 3 giorni è un'indicazione che dice un breve periodo. Non hanno cercato molto, solo 3 giorni. È compreso il giorno del ritorno. Il 3° giorno. Un breve periodo, però questa parola per noi ormai è abbastanza familiare, 3 giorni, perché è il tempo della risurrezione, è il tempo in cui si trova Gesù nella gloria. E qui questo cammino dei genitori e questo trovarlo nel Tempio, seduto tra i dottori, è un po' l'immagine della Chiesa, della prima Chiesa, che ripercorre, che a un certo punto rimane senza la presenza di Gesù, che muore, e lo trovano dopo 3 giorni, lo trovano nella gloria di Dio. I genitori lo trovano nel santuario, nel Tempio. Lo trovano seduto, come la sapienza è seduta alla porta. È seduto come uno che insegna e sta ascoltando e interrogando tra i dottori. Il metodo di insegnamento usato dai rabbini, dai dottori della legge, era proprio questo, di interrogare, domande e risposte, questo era il metodo con cui essi insegnavano la legge. E Gesù si trova lì, che quindi partecipa dell'apprendimento e dell'insegnamento, anche egli interroga. La comunità cristiana sente già da queste parole, da questo fatto, come Gesù sarà il maestro, non solo il maestro, ma l'unico maestro. Non chiamate nessuno maestro, uno solo è il vostro maestro, dirà Gesù stesso. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e per le sue risposte. Provate a pensare alla prima comunità cristiana, com'era importante questa frase. I rabbini stessi danno testimonianza della sapienza, delle risposte, della parola di Gesù. Queste parole sono importanti per l'ambiente ebraico. Che hanno rifiutato Gesù. Come mai lo rifiutano se proprio loro hanno avuto queste testimonianze della sua sapienza? Era quindi un aiuto questa frase, come su tante altre di questi 2 primi capitoli, era un aiuto per i connazionali ad accogliere Gesù come il vero Messia, perché di lui molti hanno dato testimonianza. Zaccaria, Simeone, Anna, perché non crederli quindi? Erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte, pieni di stupore come si resta pieni di stupore davanti alle parole degli angeli, davanti a qualche manifestazione di Dio. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: Figlio, perché ci hai fatto così? Maria sente questo fermarsi di Gesù a Gerusalemme quasi come un'offesa fatta a lei e a Giuseppe. Perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo. È già un primo colpo di quella spada che trafigge l'anima di Maria. Lei non lo capisce. Angosciati ti cercavamo. Ed egli rispose: perché mi cercavate? Non sapevate. Ecco, Gesù quasi li rimprovera i suoi genitori, perché non sanno. Non sapevate. Gesù si aspettava che essi lo sapessero, che io devo, qui la nostra traduzione dice, devo occuparmi delle cose del Padre mio. Ma sembra, le ultime ricerche degli studiosi, che la frase corrispondente dovrebbe essere tradotta come veniva tradotta una volta. Non sapevate che io devo stare nella casa del Padre mio? Stare nella casa del Padre mio? Avrebbero dovuto saperlo. Come facevano a saperlo Maria e Giuseppe? Ecco. Quando Maria e Giuseppe l'avevano portato al Tempio per offrirlo al Signore, non l'avevano riscattato. Quindi avrebbero, logico, che avrebbero dovuto portarlo al Tempio, alla casa di Dio, per rimanere lì come era stato portato Samuele. I genitori o se lo sono dimenticato o non ci hanno pensato. Non sapevate, Gesù stesso se lo ricorda. Samuele è stato portato dalla madre, Gesù va, si ferma lui stesso, è più grande di Samuele. Non era stato riscattato coi cinque sigli d'argento, proprio perché appartiene al Signore. Gesù lo sa. Non sapevate che io, ecco qui la parola, una parola importante, io devo. Questa parola, io devo, Gesù la dice e la dirà sempre soltanto in relazione alla sua passione, morte e resurrezione. Nel rapporto al suo mistero pasquale, io devo, cioè Gesù è già cosciente di fare la volontà del Padre, che la volontà del Padre deve essere realizzata da Lui. E Lui la pensa a quest'età, la pensa così, la volontà del Padre, come un resistere a Gerusalemme, rimanere nel Tempio, istruirsi e istruire secondo la legge. Non sapevate che io devo stare nella casa del Padre mio. Anche qui Gesù parla in un modo nuovo. Padre mio vuol dire che egli si ritiene figlio. Sa di essere il figlio di Dio in un modo particolare. Nel libro della Sapienza c'è in bocca degli empi che vogliono mettere alla prova il giusto, c'è questa parola, si fa figlio di Dio. Vogliamo vedere, vi ricordate quella Sapienza 2,13? Gesù chiama il Padre, Padre mio. Non sapevate che devo stare nella casa del Padre mio, dove era stato offerto e presentato. Gesù quindi è davvero il nuovo Adamo che non fugge dalla presenza del Padre, non si nasconde, ma resiste in ascolto nella casa del Padre, cerca la sua parola. È seduto in mezzo ai dottori mentre li ascoltava e li interrogava. Ma essi non compresero le sue parole. E qui per noi questo non fa meraviglia, perché sappiamo come nemmeno noi, nemmeno i cristiani comprendono le sue parole. Prima di fare l'esperienza della sua morte e risurrezione, di ricevere lo Spirito Santo, nemmeno i suoi discepoli comprenderanno le sue parole. Tanto più se queste parole cominciano già ad accennare a passione, a distacco dagli uomini, a una esperienza particolare. Partì dunque con loro e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Qui c'è un modo nuovo di esprimersi, partì, ed è il singolare, deve essere partito insieme con i genitori, ma l'Evangelista non dice partirono dunque, no, partì. Gesù che comincia ad essere protagonista della propria storia. Lui ormai è responsabile di fronte a Dio, è Bar Mitzvah, figlio del precetto, e allora decide lui di partire, di allontanarsi da Gerusalemme, di tornare a Nazareth e di star loro sottomesso, perché Gesù comprende che l'incomprensione dei suoi genitori per lui è segno della volontà di Dio. Non è ancora giunto il momento. E allora discende, torna a Nazareth e sta loro sottomesso. A differenza di Giovanni Battista, che è cresciuto e maturato nel deserto, Gesù matura in mezzo agli uomini, insieme con gli uomini, ma rimanendo loro sottomesso. E in questo modo Gesù si occupa delle cose del Padre, in questo modo Gesù rimane nella casa del Padre suo, rimanendo nell'obbedienza. Questa è la casa del Padre suo, rimanendo nella sottomissione ai suoi genitori. Questo è l'ambiente nel quale Gesù cresce e matura, l'ambiente della sottomissione, quindi dell'umiltà, quindi del vivere nel nascondimento. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Era già stato detto di Maria questo, ma questo è un altro fatto, che Maria mette insieme agli altri successi 12 anni prima, non li ha dimenticati. Maria serbava, questo serbare è detto con una parola diversa, sarebbe da dire custodiva nel tempo. Se non se le lasciava scappare, non le dimenticava queste cose, le custodiva andando avanti nel tempo. Quindi queste cose, queste parole, questi fatti rimanevano nel cuore di Maria come qualche cosa di stabile, di continuo. Maria è occupata dal figlio suo, dalle parole e dai fatti del suo figlio. E qui, in questo atteggiamento di Maria, vediamo quello che l'Evangelista suggerisce alla Chiesa. Questo è l'ideale della Chiesa, l'ideale del cristiano: vivere conservando e custodendo nel tempo i fatti della vita di Gesù, le parole che sono uscite dalla sua bocca, perché sono le parole di sapienza. Sono le parole del Maestro, dell'unico Maestro, di colui che può insegnare anche ai dottori della legge. Maria serbava tutte queste cose nel suo cuore. Continua a tenere il segreto Maria, ma è un segreto che plasma la sua vita. e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Anche di Samuele era detto così: Samuele nel Tempio cresceva in statura e bontà. Gesù a casa, a Nazareth, non nel Tempio, cresce in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Davanti a Dio e agli uomini. Questa parola ritornerà negli Atti degli Apostoli, quando la comunità cristiana, la comunità dei primi cristiani, avrà grazia davanti a Dio, e questo sarà dimostrato da miracoli che succedono nella comunità cristiana e dalla fraternità vissuta, ma anche davanti agli uomini godevano il favore di tutto il popolo, godevano la simpatia di tutto il popolo. Perché la vita di Dio vissuta, una vita vissuta nell'obbedienza, nell'umiltà, nel nascondimento, è qualcosa che piace a tutti. È una vita che diventa simpatica perché gli uomini la sentono come qualcosa di prezioso, che appartiene davvero all'umanità, perché l'uomo è fatto per essere così, per essere capace di amare, e quindi per poter amare sta sottomesso. Gesù cresceva in sapienza, età e grazia. La comunità cristiana si ritrova dentro queste parole. Ogni cristiano e tutta la comunità cresce in sapienza, in età, questo ci accorgiamo anche noi a meno di questo, e in grazia davanti a Dio e agli uomini. E in questo modo la comunità cristiana dà testimonianza a Gesù e al Padre. Ecco, fermandovi su questo brano, vi suggerisco ancora due o tre punti dove fermarvi, soprattutto a meditare. Anzitutto su quel resistere di Gesù a Gerusalemme, Gesù che rimane in ascolto, per lui non è tempo perso, per lui è più importante che non dar dispiacere ai suoi, fermarsi in ascolto della parola di Dio. Questo atteggiamento di Gesù, questo modo di fare di Gesù, che sarà per lui importante durante tutta la vita, perché se ne starà solo sul monte, si prenderà del tempo ancora per star da solo, per ritirarsi, lasciando pure che i suoi discepoli e tutta la gente lo cerchino, senza trovarlo magari per ore. Ecco, Gesù è già qui, si abitua a questo. Questo è l'atteggiamento, il modo di fare di Gesù, che naturalmente quindi è proposto anche ai cristiani, perché se il Maestro è così, non potranno essere i suoi discepoli così? Poi potete fermarvi su questa parola, io devo. Gesù che sa di realizzare la volontà di Dio e la vuole realizzare, perciò dice io devo. Gesù non si tira indietro da quello che il Padre ha previsto per lui, e Gesù è pronto a dirla qui ai suoi genitori questa parola, come la dirà poi ai suoi discepoli, persino fino nel Getsemani. Io devo stare nella casa del Padre mio, non fuggire ma rimanere, essere figlio. Chi lo diventa e sta nella casa del Padre, Gesù, non fermandosi nel santuario, ma in maniera più profonda, nel cuore sta nella casa del Padre, stando sottomesso. Imparò l'obbedienza che dà la lettera agli ebrei, imparò l'obbedienza dalle cose che patì. Gesù impara ad essere figlio, impara a portare nella sua umanità la figliolanza divina, vivendo perfettamente da figlio, quindi ubbidendo, stando sottomesso agli uomini, stando sottomesso a Maria e Giuseppe. Ecco, se volete poi potete fermarvi anche sulla parola tornò a Nazareth, perché anche voi oggi tornerete a casa vostra. Dell'esperienza fatta nel santuario torna a Nazareth. Gesù col cuore immerso nel cuore del Padre torna a Nazareth. Gesù che ha capito che gli uomini non sanno capire tutto, torna a Nazareth in mezzo a loro, disposto a vivere lui nel nascondimento, come se non fosse successo, non succedesse nulla, senza mettersi in mostra. Gesù a Nazareth si troverà in una situazione di vero nascondimento. Non lo nota nessuno. Così è vissuto il nostro Maestro. E così, tornando alla nostra Nazareth, vivremo anche noi. E in questo modo viviamo testimonianza. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì, 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 sì.